Le 8:30 in punto, possiamo a questo punto iniziare la rassegna stampa di oggi.
La rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli. Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
Eccoci, buongiorno a tutte e tutti, anche dalla seconda voce che vi accompagnerà in questa bellissima gioiosa mattina. Mi dicono di cambiare microfono, eseguo.
Ecco, probabilmente meglio. Iniziamo con le prime pagine di questa mattina. Iniziamo con il Corriere della Sera, che titola Meloni Schlein, l'intesa non c'è, confronto sulle riforme, la Premier no a dilazioni, serve stabilità, i Dem si schierano per l'eliminazione dei listini bloccati, opposizione divisa, il terzo polo invece apre, Conte favorevole alla bicamerale, ma il PD frena, quindi insomma largo spazio un po' anche sugli altri giornali al dibattito sul presidenzialismo, sull'elezione diretta del capo dello Stato. Gli editoriali di Massimo Franco, partenza in salita, e Goffredo Buccini, una sfida comune. Si riportano poi la notizia di Trump condannato per abusi sessuali, dovrà pagare 5 milioni di dollari. Inoltre si riporta anche la protesta degli studenti di sinistra universitaria, studenti in tenda, dilaga la protesta, noi senza casa e senza futuro. Si parla anche appunto di notizie internazionali, dal lato la Russia, la parata di messa di Putin, Russia in una guerra vera. Si riporta anche rispetto alla situazione in Donbass e in Ucraina, un reporter francese ucciso nel Donbass. Infine anche notizie dal Medio Oriente, dalla Palestina, raid di Israele, tra i morti a Gaza anche 4 bambini. Passando alla Repubblica, anche qui molto spazio al confronto tra Meloni e Schlein, scontro sulle riforme, Meloni il muro di Schlein, la segretaria del PD chiude all'idea di elezione diretta del capo dello Stato o del governo, no a donna, uomo forte al comando, anche Conte contrario al presidenzialismo, apertura del terzo polo al sindaco d'Italia, la Premier ascolto ma vado avanti. Inoltre viene anche riportato un patto tra il PPE, il Partito Popolare Europeo, e le destre, e quindi immagino che con le destre si intendano i partiti di destra italiani, ipotesi Tajani, futuro presidente della Commissione UE. Viene anche riportato grande spazio appunto alla protesta che alcuni studenti stanno portando avanti alla Sapienza in alcune città d'Italia, il grido studentesco senza casa, niente futuro, e addirittura un editoriale del giornale che fa il confronto tra la signora del palazzo e il popolo delle tende. Anche in questo caso su Repubblica Insomma, ci sta il trafiletto Mappa Mondi che tratta appunto le notizie internazionali. Viene riportato abusi sessuali, Trump colpevole, alla vittima 5 milioni. Poi la notizia sempre relativa a la parata militare in Russia, 7 scudi umani per la mesta parata di Putin, e infine sull'Ucraina, von der Leyen a Kiev apre la strada per l'Europa. Passando infine alla stampa, anche in questo caso il taglio è relativo alle riforme, sfida Meloni Schlein, no, nulla di fatto nel primo giro di consultazioni, PD e Movimento 5 Stelle bocciano il premierato, gelo della Lega su Palazzo Chigi, la Presidente del Consiglio serve una democrazia forte, la leader del PD, la priorità è il lavoro. Per quanto riguarda le nomine, finanza, caos, governi, Giorgetti dice deciderò io. Appunto, per quello che riguarda le gerarchie della macchina pubblica, la Guardia di Finanza dipende appunto da Giorgetti. Giuseppe Zafarana nominato presidente ENI, lascia il posto al numero 2 Andrea De Gennaro. Per quanto riguarda i numeri sull'economia, soldi e non occupabili, donne ancora punite, il reddito cittadinanza abolito, in realtà riformato dal governo, prevede due prestazioni, il supporto per la formazione e il lavoro per gli occupabili, da un lato l'assegno di inclusione per i non occupabili, e sostanzialmente appunto l'articolo, almeno dal titolo, dovrebbe rilevare una differenza di genere su questi interventi economici. Infine su il welfare, se la destra tradisce i piccoli vulnerabili, anche in questo caso il taglio è molto simile al Corriere della Sera Repubblica. Trattano le notizie internazionali che sono sempre le stesse, sostanzialmente la condanna di Trump per abusi sessuali, un Putin isolato e la sua parata militare della giornata di ieri, e le bombe su Gaza da parte di Israele con 13 morti, di cui 2 sarebbero sono bambini. Spazio anche alla situazione di Giulio, insomma della situazione di Giulio Regeni, della famiglia Regeni, con un'intervista appunto ai genitori di Giulio Regeni, sempre sulla stampa, feriti da descalzi, si dicono attoniti rispetto alle parole che Descalzi ha avuto di gratitudine per il governo di Al-Sisi, il governo appunto, il presidente dell'Egitto. Mi sembra che da queste prime pagine, di questi primi giornali, sia tutto.
E quindi noi passiamo al Messaggero, che titola anche qui riforme, le aperture, i veti, Meloni incontra i partiti, disponibilità dal terzo polo sul premierato, freddo il PD, il progetto del governo a giugno, primo confronto del premier con Schlein, mi ringrazierai. Ci sono poi diversi commenti appunto su questa vicenda delle riforme che tiene banco un po' su tutti i giornali di oggi. C'è anche uno specchietto rispetto alle amministrative. Ieri sono stati diversi parlamentari, diversi esponenti politici di spicco che hanno fatto un po' il giro d'Italia per il turno delle amministrative che ci sarà nelle prossime settimane. Ancora dal taglio basso, Ama, la vendetta dei ladri di gasolio, botti a chi denunciò, Roma spedizione punitiva contro 3 dirigenti, un sudamericano ci ha aspettato in ufficio. Questa è sempre un po' la solita narrazione del Messaggero di Roma come appunto città completamente allo sbando, in particolare diciamo particolare attenzione alle municipalizzate, e ovviamente con particolare focus sulle colpe che i lavoratori e le lavoratrici delle municipalizzate, in questo caso l'AMA, avrebbero nel declino totale, nel disastro totale dello stato delle municipalizzate nella nostra città. In questo caso appunto sotto la lente di ingrandimento ci sarebbero alcuni dipendenti che avrebbero fatto delle aggressioni per punire, insomma, i dirigenti che avevano denunciato dei furti di gasolio, insomma, solita narrazione un po' sensazionalistica che lascia molto molto il tempo che trova. Ancora la foto di copertina dedicata alla parata di Mosca, della Piazza Rossa, parata in tono minore a Mosca, mezzi al fronte, la paura dei droni, un solo carro armato per lo zar Putin, il vecchio T-34 che ha sfilato ieri sulla Piazza Rossa in occasione appunto delle celebrazioni per la vittoria dell'Armata Rossa per la liberazione dell'Armata Rossa sul nazifascismo. Ancora, per quanto riguarda la prima del Messaggero sul taglio alto, no, in realtà non c'è null'altro di interessante, quindi passiamo tranquillamente al Fatto Quotidiano, che titola: il PD vota con la destra per fare armi col PNRR, tutti sì all'urgenza tranne i 5 Stelle, inciucio bellicista, altri 500 milioni di euro in munizioni coi fondi del recovery, la sinistra approva, beghine del 5 Stelle, Dem rimasti a letta. Ancora, la terza rata non è arrivata, si parla sempre di recovery, i miraggi del recovery, asili, case e treni veloci al sud, la sanità territoriale a zero, un articolo che andremo ad approfondire in sede di lettura delle pagine interne. Ancora sulla spalla di sinistra del Fatto Quotidiano: Putin vincere, Cina trattare, Regno Unito super missili, Kiev fra guerra e pace. Ancora, vertice sulle riforme, premierato, no, di PD e 5 Stelle, Lega contro Meloni, c'è un po' tutto questo dibattito rispetto alla non solo alle riforme e all'interlocuzione che il governo Meloni ha avviato con le forze di opposizione, ma anche su quale forma poi dovrebbe prendere effettivamente la proposta di riforma di costituzione. Si parla di diverse tipologie, come il presidenzialismo all'americana piuttosto che il semipresidenzialismo alla francese, la sfiducia costruttiva alla tedesca, insomma ci sono diversi contributi anche dei costituzionalisti sulle pagine dei giornali di oggi, che magari, diciamo, su cui andremo a dare un'occhiata poi più avanti in sede di lettura delle pagine interne. Ancora, sulla politica energetica del nostro paese, centristi d'accordo, mozione Fratelli d'Italia e compagnia per spianare la via al nucleare, questo ancora sulla prima del Fatto Quotidiano. Ancora sulla spalla di sinistra, inchiesta sul Covid, Conte speranza dei giudici, ecco l'accusa e la difesa, questo sul processo che Conte, Speranza ed altri membri del governo Conte, il governo che era in carica durante la pandemia, dovranno affrontare appunto per verificare eventuali responsabilità rispetto alla diffusione del Covid nel nostro paese, soprattutto rispetto alla mancata istituzione delle zone rosse in Lombardia all'inizio della diffusione del virus. Passiamo quindi alla prima del Domani, come sempre molto stringata, ancora sulle riforme. Le riforme di Meloni non esistono, ma riescono a dividere PD e 5 Stelle. Minoranze contrarie all'elezione diretta, ma non il terzo polo. Conte vuole una commissione, Schlein no. Ma nel pomeriggio i due si sentono e si ripromettono un coordinamento. Italia Viva si smarca anche da Calenda. Presidenzialismo, ieri il primo incontro e ovviamente, insomma, penna ricorrente sul Domani, Gianfranco Pasquino, politologo, fa il suo commento in prima sul Domani: le modifiche alla Costituzione si discutono in Parlamento, niente pregiudizi. Si parla appunto della travagliata storia anche delle proposte di riforme costituzionali nel nostro paese, di cui sostanzialmente quell'unica veramente attuata è quella del titolo quinto, quindi quella attuata ormai più di 20 anni fa dalla compagine di centrosinistra. Adesso la destra prova a portare avanti uno dei suoi storici cavalli di battaglia, soprattutto quello legato al presidenzialismo o in alternativa anche al premierato. L'opinione di Pasquino è quello di dover discutere comunque in Parlamento la riforma e poi eventualmente andare al referendum confermativo in caso non si raggiunga la maggioranza qualificata all'interno delle Camere. Questo non serviva Pasquino per dircelo, ma noi comunque lo citiamo per correttezza rispetto alla sua, insomma, al suo contributo sulla prima del domani. 8:45, possiamo passare alle nuove prime pagine di oggi.
E andando avanti, passiamo quindi al manifesto, carta da parata. Ovviamente lo spazio che dedica al manifesto è in linea chiaramente con gli altri giornali. Parla delle consultazioni del governo sulla riforma costituzionale, da cui viene fuori un muro contro muro, con l'eccezione di Renzi e Calenda, che consentono a Meloni di puntare decisa sulla soluzione peggiore, il premierato assoluto, e nascondere le divisioni con la Lega. Effettivamente, insomma, i partiti centristi in qualche modo sul presidenzialismo sono sempre stati concordi con Renzi in prima linea. Notizie anche sugli esteri: Putin sottotono e l'Europa dice sì al PNRR per le armi, come anche appunto sul fatto che l'Europa dica di sì al PNRR per le armi, insomma, viene riportato anche dal Fatto Quotidiano letto poc'anzi. Anche in questo caso sul manifesto, il verdetto di condanna, molestie sessuali, Trump dovrà risarcire la vittima. Inoltre troviamo un'intervista a Emanuele Felice, il PD di Schlein non è la casa dei liberisti. Emanuele Felice, l'ex responsabile economico del Partito Democratico. Tornando sugli esteri, spazio sul manifesto alla Palestina: Israele punta il jihad islami e fa strage di donne e bambine palestinese, bombe su Gaza, 15 uccisi. Parla dell'operazione Scudo e Freccia lanciata dal governo israeliano lunedì notte contro la striscia di Gaza. Inoltre anche sul manifesto c'è spazio alla protesta di sinistra universitaria, in particolare in diverse città. Vengono citate Roma, Cagliari, Torino, Firenze, Pavia e queste città. Sul caro affitti, la protesta delle tende si allarga. Andando avanti, passiamo al Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore in prima pagina chiaramente riporta notizie di taglio economico: banche in tre mesi, boom di utili, la svolta del Monte Paschi di Siena conferma i conti record del settore, profitti a quota 5 miliardi, erano stati stimati preventivamente tra i 3 e i 4 miliardi, invece sono stati molto più elevati. Inoltre troviamo una notizia rispetto al Giubileo 2025, sfida da 2,9 miliardi per 184 opere, primi cantieri dall'estate. Inoltre, andando avanti, PNRR da chiudere nel 2023, interventi da 1,6 miliardi per le nuove generazioni, quindi si tratta di quelli che sarebbero le misure per i giovani. Sul caro affitti, appunto, sul quale insomma è stato dato spazio su praticamente tutti i giornali, anche in questo caso il Sole 24 Ore riporta non tanto la notizia della protesta, ma le dichiarazioni dei rettori delle università, che dicono necessario riconvertire edifici in alloggi per studenti. Andando avanti, Marcegaglia accelera sulla crescita, obiettivo 10 miliardi di ricavi, e si parla del settore dell'acciaio. Anche sul Sole 24 Ore, trafiletti sulla destra della prima pagina del quotidiano, troviamo le notizie internazionali: Putin dall'Occidente, guerra contro di noi, von der Leyen, Kiev verso la UE. Insomma, viene riportato un po' il discorso di Putin anti-occidentale durante la parata di ieri. Trump condannato per aggressione sessuale deve risarcire 5 milioni di dollari. piccolo spazio al dibattito appunto interno tra la Meloni e le opposizioni. Meloni punta sull'elezione diretta del Premier, e un piccolo spazio viene dato al discorso di Mattarella di ieri, verità sulle gravi deviazioni di elementi dello Stato, che appunto sugli altri giornali, su pochi giornali oggi è stato riportato in prima pagina, ma che viene trattato nelle pagine interne dei quotidiani. L'ultima cosa che riporta il Sole 24 Ore è su Cirio, il presidente del Piemonte. Il Piemonte diventerà l'hub logistico di Europa. E anche dal Sole 24 Ore mi sembra essere tutto.
Noi a questo punto passiamo al passiamo ad Avvenire, su cui in realtà non c'è nulla di particolarmente interessante. Anche qui si parla di riforme per la stabilità, Schlein, le priorità sono alte, parte il confronto governo-opposizione, aperture di Calenda, no di Conte, la piazza di Putin a Kiev, c'è l'Europa, insomma dalla prima dell'Avvenire nulla di più rispetto agli altri giornali. Noi quindi passiamo direttamente al Dubbio, che titola: non osate toccare il Colle, i paletti di sulle riforme, Schlein dialogo ma no l'elezione diretta del presidente, adesso frena pure la Lega. Anche qui grosso specchietto per quanto riguarda il dibattito sulle riforme costituzionali. C'è poi un'intervista che magari andremo a leggere più tardi, a Santiconsolo, ex capo del DAP, che viene intervistato rispetto alla demonizzazione che ci sarebbe stata da parte del programma di Rai 3 Report rispetto alle pene alternative demonizzate da Report. Così si va contro la Costituzione ci dice che tutte le pene, nessuna esclusa, devono tendere al reinserimento sociale. Ho visto a tratti una trasmissione in cui ci si sorprendeva del fatto che alcune persone fossero ammesse alla semilibertà, la forza mediatica rappresentativa per immagini non sempre è nel giusto. Queste le parole di Santiconsolo, appunto ex capo del DAP, che si riferisce a un'inchiesta di Report andata in onda nei giorni scorsi. In realtà poi il discorso è un po' più complesso, questo magari appunto lo andremo a leggere poi all'interno delle pagine del quotidiano che delle camere penali italiane. Quando sono le 8:53 noi a questo punto chiudiamo qui la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi, un breve stacco musicale e poi torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa.
E torniamo, sono le 8:58, cominciamo a spulciare un po' le notizie di questa mattina sui quotidiani. Iniziamo con la notizia del giorno, di fatto per quasi tutti i giornali. Siamo sul Manifesto a pagina 2, la Premier costituente spaventa le opposizioni, farò l'elezione diretta, dalla trappola delle consultazioni di governo esce lo spot di Meloni, mandato del popolo per cambiare la Costituzione, gli altri divisi dialogano ma per dire una il contrario dell'altra. A sera l'ultima consultazione della Presidente del Consiglio dura il doppio del previsto e anche il doppio rispetto alle altre, e l'ultima consultazione è quella con la segretaria del PD Elie Schlein che racconta di aver alzato un muro davanti alle proposte di Giorgia Meloni. Le ha detto anche che la modifica della forma del governo non è una priorità del Paese e che le cose più urgenti sono altre: sanità, lavoro, scuola e ambiente. Quindi sostanzialmente il no del Partito Democratico alla riforma costituzionale voluta dal centrodestra, un no che invece non arriva da Renzi e Calenda, che insistono con questa idea del sindaco d'Italia, la soluzione peggiore perché otterrebbe il risultato opposto di quello che contrabbandano, dice il Manifesto, metterebbe in mora il capo dello Stato e farebbe del Parlamento l'ostaggio del Premier, altro che sfiducia costruttiva. Ma è proprio lì che il circo delle riforme costituzionali messo su da Meloni, con una scenografia degna delle consultazioni, quelle vere, per la formazione del governo va a parare, e l'umore delle opposizioni, Rende e Calenda esclusi, volge al brutto. Prevale l'idea che Meloni non si fermerà, anche sapendo di partire senza i numeri sufficienti, e proprio sui numeri riporta la Repubblica a pagina 3 un bilancio sui numeri appunto del centrodestra, in cui sostanzialmente soprattutto al Senato vi sarebbero problemi di maggioranza. Ricordiamo che appunto per le riforme costituzionali occorre una maggioranza qualificata, cioè 2/3 del Parlamento, in cui il centrodestra sarebbe fermo a 116 favorevoli su 137 senatori che servirebbero appunto per far passare la riforma costituzionale senza referendum. Quindi conseguentemente, se dovesse passare con una maggioranza semplice, è verosimile che i partiti di minoranza, insomma le opposizioni, vogliano portare al referendum. E anche appunto Repubblica parla del retroscena, voglio i voti del popolo, e la risposta della Schlein sarebbe: perché non un re? Il gelo tra Giorgia Meloni e Elie Schlein, poi 20 minuti a tu per tu, la segretaria del Partito Democratico, no alla donna sola al comando. Malumori che vengono riportati anche dalla Lega, che è interessata soprattutto alla questione dell'autonomia, che ritornando sul Manifesto viene trattata a pagina 3. Salvini teme un rallentamento della sua riforma, i paletti dei leghisti preoccupati per l'autonomia. In qualche modo i due argomenti si collegano, forse all'interno di uno scambio all'interno del governo, in cui la Lega prova a fare un po' da freno forse sulla questione del presidenzialismo, per barattare il tema a loro molto caro, quello dell'autonomia. Appunto, se la Premier vuole passare all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, la Lega chiede garanzie per il ruolo del Parlamento, così dice Riccardo Molinari. Quindi sostanzialmente il tema è che vi è anche tensione su vari fronti all'interno della maggioranza. Nella lunghissima introduzione che la Premier snocciola di fronte alle delegazioni dell'opposizione c'è una contraddizione palese, e i primi a segnalarla sono proprio gli alleati leghisti. Nel nostro programma elettorale era indicata una riforma in direzione del presidenzialismo, abbiamo ricevuto un mandato per una riforma di questo tipo, afferma la Meloni, però poi squaderna le tre note ipotesi, accompagnando al presidenzialismo anche il semipresidenzialismo e il premierato, perché spiega io sono disposto a immaginare schemi diversi anche rispetto alle mie condizioni, purché garantiscano il rispetto della volontà popolare. La stabilità di governo, il premierato, è inesistente nel mondo, però non è detto che l'Italia non possa immaginare un suo modello. Salvini appunto arriva nel pomeriggio, al suo posto si era esposto il capogruppo Molinari, nel programma c'era l'elezione del presidente e quello è l'accordo. Se la Premier vuole passare all'elezione diretta del presidente del Consiglio, la Lega chiede garanzie per il ruolo del Parlamento. Poi la Lega appunto si muove anche per rafforzare la posizione del governo rispetto al tavolo dell'autonomia, che del resto non era sulla tensione nella maggioranza. Ieri Zafarana ha lasciato il comando della Guardia di Finanza per passare alla guida dell'ENI. Al suo posto è subentrato per ora l'interim il vice Andrea De Gennaro, candidato dal sottosegretario Mantovano, ma Giorgetti con Crosetto resta contrario e frena. È una designazione delicata che va attentamente ponderata, appunto con Tajani che ha detto che sostanzialmente deciderà lui su Giorgetti che deciderà lui su quella posizione, perché è di sua competenza.
E mentre diciamo sul fronte interno sembrerebbe, almeno apparentemente, che ci sia bagarre tra i diversi partiti di maggioranza e opposizione, invece a Strasburgo, precisamente al Parlamento Europeo, c'è grande accordo rispetto a alcune tematiche, soprattutto legate alla guerra, soprattutto legate all'invio di armi in Ucraina. Siamo a pagina 2 del Fatto Quotidiano. Il Parlamento Europeo ha approvato a larga maggioranza la pratica d'urgenza proposta dal commissario Breton. A Strasburgo sono tutti concordi, più munizioni anche coi fondi del PNRR, stanziati 500 milioni di euro per la guerra, su 608 voti 518 sì, 31 astenuti e solo 59 no, fra i quali quelli del Movimento 5 Stelle. Questo appunto regolamento chiamato ASAP, ovvero Act in Support of Ammunition Production, che è stato proposto dalla Commissione Europea per aumentare la produzione di munizioni nell'Unione, stanziando 500 milioni di euro a cui aggiungere altri fondi. Peraltro un provvedimento che mira a aumentare la produzione di munizioni nell'arco di un anno, quindi comunque diciamo, non solo si prevede che il conflitto prosegua in maniera costante, ma altresì insomma c'è una prospettiva comunque di aumentare gli armamenti dell'interno dell'Unione. Hanno votato a favore sostanzialmente tutti, degli italiani si segnala il voto contrario solamente di alcuni esponenti del gruppo dei socialisti e democratici, una maggioranza però schiacciante, segno della pressione che la Commissione ha impresso al provvedimento, definito non a caso ASAP, che nell'inglese è anche acronimo di As soon as possible. Il Partito Democratico in particolare ha annunciato che si batterà però in sede di approvazione del provvedimento per escludere il ricorso ai fondi del PNRR, però diciamo poi fondamentalmente poco cambia, perché si è comunque dato il via libera al nuovo aumento di produzioni belliche. Il Partito Democratico che insomma si conferma molto molto disponibile in questa tipologia di provvedimenti. Una nota del gruppo europeo però specifica che si tratta di fondi che rappresentano risorse essenziali per la ricostruzione post pandemica e per il raggiungimento degli obiettivi di bilancio dell'Unione e dei fondi strutturali, quindi appunto il gruppo parlamentare dei socialisti e democratici si attiverà per non utilizzare i fondi PNRR per questo aumento di produzione della Commissione e di produzione di munizioni. Il problema è che l'emendamento ipotizzato per essere approvato dovrebbe avere il via libera della Commissione, che invece nel testo licenziato lo scorso 3 maggio proponeva anche il piano di ripresa e resilienza. Modificati o nuovi, gli Stati membri possono includere misure che possono che contribuiscono agli obiettivi di questo strumento. La Commissione europea quindi si muove non solo nella direzione del sostegno pieno a Kiev, come dimostra anche il viaggio di ieri di Ursula von der Leyen proprio nella capitale ucraina, ma soprattutto verso il rafforzamento dell'industria militare. L'ASAP è solo l'ultimo provvedimento che completa un'escalation della spesa militare finora attuata tramite le European Peace Facility, la cui consistenza il 23 marzo scorso era stata portata a quasi 8 miliardi, di cui circa la metà già spesi per le armi in Ucraina. In tutto l'obiettivo di spese militari nazionali pare al 2% del PIL, come chiede la NATO di cui questa Unione Europea al momento è partner più che fedele. Questa, insomma, l'accordo ex ultra bellicista di cui i partiti nostrani, come anche gli altri partiti in Europa, sono più che d'accordo rispetto appunto all'aumento di produzione delle munizioni in Europa per la guerra in Ucraina, ma non solo. Anche con i fondi del PNRR, che continua ad essere in ritardo su diversi obiettivi. Il Fatto Quotidiano lo sottolinea ancora una volta, come fatto diverse volte negli ultime settimane, negli ultimi mesi, da pagina 4 e 5: asili, case e treni veloci al sud, ecco i miraggi del PNRR. Ritardi e stop potrebbero riguardare storiche carenze, 250.000 posti nei nidi, colonnini per auto elettriche, ferrovie ed edilizia popolare. Pure le nuove riforme come l'ITS sono in bilico. Spendere le risorse con una polverizzazione di interventi può essere un errore. Ci sono, insomma, diversi interventi che vengono elencati qui. Si va dal verde urbano all'imprenditoria femminile, agli asili nido, al giubileo, all'ITS, gli istituti statali di formazione professionale, fino appunto alle grandi infrastrutture, le reti idriche, l'alta velocità. Ci sono parecchi punti di domanda su come verranno spesi questi fondi del PNRR. Dal canto nostro, ovviamente, non saranno mai poi spesi effettivamente in maniera legittima per appunto realizzare magari infrastrutture veramente necessarie, potenziare il trasporto pubblico, avviare una vera ricognizione del costruito nel nostro paese sul dissesto idrogeologico e anche per la costruzione di alloggi popolari. Tutto questo se ne parla veramente veramente poco, si parla molto più di grandi opere per lo più e spesso poco utili. Ancora sul PNRR si parla anche di sanità territoriale, da pagina 5 del Fatto Quotidiano, anche qui un po' la solita litania: sanità territoriale, i soldi ci sono, però la riforma è un flop, operativa solo una casa di comunità su 10, il 7% degli ospedali in 15 regioni, zero interventi. Peraltro c'è sempre un po' la questione anche della contraddizione rispetto alla ai soldi per la costruzione di case e ospedali di comunità che il PNRR stanzia, ma poi senza poi prevedere, perché non può farlo, anche l'assunzione di nuovo personale poi far funzionare questi ospedali e case di comunità. Anzi, proprio negli scorsi giorni i giornali più volte hanno evidenziato la grande fuga dei medici e infermieri dal settore pubblico per spostarsi al settore privato, questione insomma che ha delle ragioni ampie e non solamente derivanti dagli stipendi, ma anche da una ovviamente mancata organizzazione efficace della sanità pubblica, che sostanzialmente viene resa inutilizzabile per favorire poi il privato. Comunque il Fatto Quotidiano a pagina 5 mette un po' in evidenza tutte queste contraddizioni e come anche per quanto riguarda la sanità il PNRR rimanga più un miraggio che un qualcosa di attuale.
E tornando quindi sul manifesto, parliamo della questione relativa all'energia nucleare. Il terzo polo vota con la maggioranza per il ritorno all'energia nucleare. Appunto, un articolo della redazione interna, sempre a pagina 2. Citando il manifesto, è come fare un salto indietro nel tempo di 36 anni e tornare a prima del 1987, anno in cui con un referendum gli italiani si espressero chiaramente contro l'energia nucleare. La mozione votata ieri era stata presentata alla Camera da 46 deputati di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Fra le altre cose, impegna il governo al fine di accelerare il processo di decarbonizzazione dell'Italia e a valutare l'opportunità di inserire nel mix energetico nazionale anche il nucleare quale fonte alternativa e pulita per la produzione di energia. E appunto nelle varie citazioni proposte dei leader dell'opposizione. Troviamo Sergio Costa, vicepresidente della Camera appartenente al Movimento 5 Stelle, che definisce il voto a Montecitorio una foglia di fico. Si parla di nucleare di quarta generazione, che di fatto non esiste, un nucleare definito addirittura pulito e sostenibile. Quindi una posizione abbastanza chiara, insomma, di contrarietà da parte del Movimento 5 Stelle, un po' meno chiara quella del Partito Democratico, affidata a Di Sanso, che invece dice la maggioranza vuole riportare sul tavolo una discussione in modo approssimativo, confuso, senza alcuna strategia, mentre invece servirebbe prima finire di smantellare le vecchie centrali, fare il deposito nazionale delle scorie e poi concentrarsi sulla fusione. Quindi sicuramente non una contrarietà totale da parte dei del rappresentante dei democratici, che cita anche appunto questa questione aperta del deposito delle scorie. Insomma, in diversi territori italiani vi sono state proteste negli ultimi anni, quando, se non sbaglio, il governo Conte aveva stabilito appunto in alcuni territori dovessero insomma adibire dei depositi e il sotterramento appunto delle scorie nucleari, un problema insomma di lunga data per l'Italia. Questa notizia tratta anche il Fatto Quotidiano. A Montecitorio, mozioni Fratelli d'Italia, la Camera spiana la strada al nucleare. Insieme al appunto al partiti di maggioranza vi è stato anche il supporto di Italia Viva e Azione, che hanno votato con i partiti di maggioranza appunto il via libera alla Camera della mozione che impegna l'esecutivo a valutare l'opportunità di inserire nel mix energetico nazionale anche il nucleare quale fonte di energia alternativa e pulita. Sostanzialmente l'intento è quello che riportano anche gli esponenti di Italia Viva e Azione, oltre che a quelli del governo, è che sarebbe impossibile, a loro dire, rispettare gli impegni di decarbonizzazione al 2050, in base ai quali l'Italia può farsi sostenitrice in sede europea e internazionale di qualsiasi iniziativa volta a incentivare lo sviluppo delle nuove tecnologie. Inoltre l'idea sarebbe quella di un impegno verso una posizione unitaria in Europa per includere il nucleare nella tassonomia green, insieme appunto si formerebbe un'alleanza per il nucleare insieme alla Francia, appunto per includere il nucleare come green, appunto come già riportato. Insomma, non è per nulla pacifico considerare il nucleare come un'energia pulita e priva di conseguenze. Non serve citarlo da questi microfoni, visto che è un tema di cui abbiamo parlato molto e molto spesso. Inoltre viene anche trattato questo tema del ovviamente, dice il Fatto Quotidiano, si tratta anche della ricerca scientifica e in ogni iniziativa utile a sostenere le università italiane in questo percorso. Quindi anche un indirizzo un intento quantomeno che il governo che l'esecutivo vorrebbe dare per direzionare una parte della ricerca scientifica, immagino in particolare nelle facoltà di fisica, di ingegneria, rispetto appunto alla ricerca relativa al nucleare. E mi sembra che anche su questo tema sia tutto.
E quando sono le 9:17 minuti primi, voi siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Noi a questo punto ci andiamo ad ascoltare un breve stacco musicale prima di tornare in voce e proseguire con la rassegna stampa di oggi.
an everyday thing. Hey.
Le 9 e 21 minuti primi, torniamo sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa, appunto con anche un radioascoltatore che ci ha chiamato, insomma, per fare una battuta per rispetto al governo, non solo diciamo a quanto è approssimativo, ma anche relativamente alle proprie. Appunto rispetto al tema degli asili nido, insomma, sul fatto che questo incremento di 250.000 posti, insomma, vi è al contempo anche un problema in Italia rispetto, o un problema, insomma, una situazione relativa alla natalità, e il fatto che sostanzialmente non ci sono 250.000 bambini da inserire in questi ulteriori posti di asili nido. Andando avanti, passiamo al tema che sta riguardando le diverse università in Italia, la protesta che va da Torino a Cagliari, questa appunto protesta che dilaga in tenda. Per noi la casa è futuro. Siamo a pagina 6 di Repubblica. La campata contro il caro affitti si estende a macchia d'olio dal governo, finora solo promesse, ora toccherà staffetta a tutti gli atenei italiani. I rettori a caccia di edifici da riconvertire, senza casa, senza futuro, lo scrivono sulle tende, lo scandiscono al megafono gli studenti in lotta contro il caro affitti. All'inizio c'era solo Ilaria Lamera, una 23enne accampata davanti al Politecnico di Milano, poi a lei si sono aggiunti altri e poi le tende sono spuntate altrove, a Roma, alla Sapienza, davanti alla Minerva, che dà le spalle al rettorato, a Cagliari, perché anche in Sardegna la situazione è intollerabile, si parte da 300 euro a letto, ma la domanda è superiore all'offerta, i costi salgono. Appunto, dichiarano diversi studenti. Toccherà poi a Torino, Firenze e Pavia un campeggio studentesco diffuso, una campata come non si vedeva dal 2011 con gli indignatos. Così ora si lancia in modo molto poetico la Repubblica. Appunto, poi abbiamo deciso di aderire all'appello lanciato da Ilaria, piantando tende davanti agli atenei, spiegano gli studenti. Il gruppo di esperti voluto dalla ministra dell'università Anna Maria Bernini in realtà ha lavoro per individuare il costo medio calmierato per ogni posto letto a livello territoriale, cui poi applicare una riduzione del 15%. È stata lanciata una manifestazione di pubblico interesse per una ricognizione di possibili strutture dismesse da convertire in studentati. La conferma arriva dal presidente della conferenza dei rettori, Salvatore Cuzzocrea. Stiamo ora lavorando con i sindaci delle città metropolitane per trovare immobili del demanio, dei comuni, delle confraternite che possono essere rapidamente riconvertiti in residenze. La CRUI non vuole costruire nuovi palazzi, ma riconvertire edifici per dare subito alloggi a prezzi più bassi agli studenti, oltre al fatto che, insomma, costruire nuovi palazzi, insomma, è piuttosto complesso, soprattutto in città come Roma e Milano, in cui il problema dei prezzi degli affitti è decisamente più alto rispetto alle altre città. È anche vero che nei quartieri studenteschi, in città come sicuramente Firenze, Venezia, Bologna e così via, insomma, il problema è comunque molto molto forte. Inoltre vengono riportate anche appunto una denuncia di Sarah Gainsford. Il PNRR è una linea fallimentare perché le risorse stanno andando in gran parte al privato. Nei bandi è caduto l'obbligo per i privati di destinare il 20% di alloggi agli studenti in graduatoria per il diritto allo studio. Ora il vincolo è sostituito dalla parola prioritariamente, e dei canoni non si fa menzione. Quindi sostanzialmente viene sottolineato come su questa questione del PNRR, come dice anche il Manifesto a pagina 5, la critica è alla linea fallimentare del PNRR, che lascia gestire il diritto allo studio ai privati, e di come appunto questa situazione sia insostenibile, e quelle che sono sostanzialmente le contraddizioni da parte del governo, che da una parte appunto tratta il problema con una ricognizione rispetto a un'ipotesi degli spazi da ridestinare, dall'altra insomma di fatto mette in secondo piano questa problematica, appunto, sia con la linea del PNRR sia con ciò che è stato appena detto. E l'ultimo aspetto che non ritrovo più sui giornali è anche la dichiarazione di Lepore, il sindaco di Bologna, che sostanzialmente chiede al governo di destinare le caserme come dormitorio per gli studenti. E quindi sostanzialmente molto spazio oggi viene dato anche sugli altri giornali a questa notizia, è presente più o meno ovunque. Il taglio è sostanzialmente lo stesso della Repubblica, per cui non vado avanti ulteriormente. La Repubblica dà molto spazio poi appunto al racconto e alle foto dei ragazzi che stanno portando avanti la protesta, in particolare nella capitale.
Comunque Lepore era proprio lì sulla Repubblica.
Cosa?
Lepore è la pagina
alla pagina dopo, vedi?
La pagina successiva.
Eccola.
E noi a questo punto andiamo avanti, dopo le disattenzioni di chi sta dall'altra parte del tavolo, andiamo a segnalare, in realtà non lo leggiamo tutto perché è veramente veramente lungo, un articolo sulle carceri, in particolare sulle pene alternative, ma più nello specifico su una puntata di Report relativa alle pene alternative che c'è sul Dubbio, perché Damiana Liprandi scrive un lungo articolo che parla di Report e l'oscuro mondo dell'esecuzione penale, ecco come ti costruisco un teorema mediatico, COP gestite da ex terroristi, garanti dei detenuti, radicali dell'Utri, mafiosi, e lo scandalo è servito. Ora Liprandi, diciamo, fa una lunga disamina della puntata di Report, affermando e sostenendo in sostanza che Report abbia costruito un teorema facendo un po' una cozzaglia di diverse cose, mettendo insieme sullo stesso piano un po' la, diciamo, da Nessuno Tocchi Caino fino ad Antigone, passando per i garanti dei detenuti, facendo, diciamo, secondo sempre a Liprandi, delle lucubrazioni rispetto a ex esponenti di formazioni di estrema destra, come ad esempio l'ex NAR Ciavardini e la moglie Germana De Angelis, ma anche esponenti della sinistra extraparlamentare come Sergio D'Elia, che è stato tra i fondatori di Nessuno Tocchi Caino. Quello che diciamo sostiene un po' Liprandi è che che il Report abbia fatto un po' la caccia alle streghe, e che in realtà poi non ci siano grossi problemi relativi al fatto che ad esempio Ciavardini e la moglie De Angelis gestiscano una discreta fetta delle cooperative che fanno svolgere poi lavori ai detenuti e alle detenute, così come non c'è poi grande problema nel fatto che Nessuno Tocchi Caino abbia accolto al suo interno anche gli ex NAR Francesca Mambro e Valerio Fioravanti, così come anche ultimamente, come abbiamo più volte denunciato da questi microfoni, anche Giuliano Castellino, proprio in tempi recenti, insomma, relativamente alle sue vicende giudiziarie relative alle proteste per il Covid, ma non solo, insomma, Nessuno Tocchi Caino, che ha permesso anche poi a personaggi come Castellino di ricostruirsi una verginità, e che ha fatto anche leva sulla battaglia, per esempio, sulla lotta di Alfredo Cospito negli ultimi mesi contro il 41 bis, per cercare appunto di dare anche una lettura garantista un po' che non facesse distinzioni di parte, insomma, che fosse anche appannaggio di alcuni personaggi dell'estrema destra romana e non solo. Castellino lo ha fatto in maniera più evidente, ma c'è tutto un mondo, insomma, che si muove dietro a queste istanze. Diciamo, quello che non colgono probabilmente né la posizione di Liprandi né le inchieste di Report, che fanno, diciamo, che evitano poi di andare a fondo veramente sulle questioni che riguardano le pene alternative e soprattutto chi le gestisce, è è poi questo appunto questo mondo di mezzo che esiste all'interno del terzo settore che gestisce le cooperative dei detenuti e delle detenute. L'articolo del Dubbio fa l'esempio di Ciavardini e della De Angelis, che appunto gestiscono una grossa fetta che ormai gestiscono una discreta fetta appunto delle cooperative che fanno lavori con detenuti e detenute all'interno e all'esterno delle carceri. Sarebbe interessante più che altro andare a capire poi quali sono effettivamente i rapporti che questi personaggi hanno con il mondo della politica e con il mondo dell'amministrazione penitenziaria, che gli permette appunto di ottenere numerosi appalti relativi alla gestione di queste cooperative, così come anche sarebbe interessante insomma capire qual è il disegno che c'è all'interno di organizzazioni come Nessuno Tocchi Caino in merito al coinvolgimento di personaggi di appunto di estrema destra come la Mambro, come Fioravanti, come Castellino. Insomma, alla fine fondamentalmente né il report né nel Dubbio sembrano poi cogliere veramente il tema relativo appunto a quelli che sono gli appalti della gestione delle pene alternative, di come poi ci siano personaggi che in qualche modo si stiano ricostruendo anche una verginità, stiano facendo anche business con questa tipologia di servizi relativi appunto alla detenzione. La detenzione alternativa che insomma più volte abbiamo approfondito anche da questi microfoni, ma appunto nessuno poi delle due posizioni sembra cogliere effettivamente il punto, così come peraltro non sembra cogliere il punto anche l'intervista successiva che viene riportata a pagina 2 del Dubbio, quella a Santi Consolo, che è un ex capo del DAP e garante dei detenuti in Sicilia. Già che un ex capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria abbia assunto adesso la carica di garante dei detenuti fa un po' pensare. Comunque la sostanza dell'intervista a Santi Consolo è che tutte le pene debbano poi tendere appunto al reinserimento, lo dice la Costituzione. Questa intervista si inserisce un po' dentro appunto alla critica che il Dubbio fa al report, che secondo il Dubbio criminalizza le pene alternative rispetto al carcere, facendo le pulci appunto e costruendo teoremi dove questioni non ci sono. La verità è poi che appunto la questione anche di Alfredo lo ha testimoniato in maniera evidente: non c'è nessun tipo di rispetto di quella che dovrebbe essere, secondo il discorso mainstream, quello del reinserimento, quella della pena rieducativa e non afflittiva. Il caso di Alfredo è stato un esempio evidente di come questo dettame costituzionale e giuridico non viene minimamente rispettato e come in generale non ci sia nessuna volontà anche di studiare delle modalità per delle pene alternative che possano essere più confacenti a questa ipotetica funzione rieducativa. Per quanto riguarda questa radio, ovviamente il carcere ha fallito come istituzione e come metodologia insomma di punitiva. È un'istituzione che in qualche modo è stata abolita dalla storia prima ancora che in maniera ideologica. Ci sono ancora però appunto queste istanze relative alla funzione rieducativa della pena, una pena che non dovrebbe essere afflittiva, e a tutte queste belle storie qui di cui abbiamo sentito parlare tantissimo, di cui sono stati scritti fiumi di inchiostro negli ultimi mesi. Poi appunto si esprimono ex capi del DAP dicendo che la Costituzione insomma esprime questa tipologia di esigenza. Nella pratica poi fondamentalmente non c'è nessun tipo di attenzione per questo tipo di funzione, della ipotetica funzione del carcere, e peraltro non c'è anche a livelli molto più bassi, perché negli ultimi tempi tantissime persone che avevano ottenuto delle semilibertà o delle pene alternative al carcere per il Covid sono rientrate all'interno del carcere. Si parla anche di persone che avevano pene residue di pochi mesi. Ci sono stati diversi casi anche di compagni e compagne che abbiamo raccontato da questi microfoni, quindi veramente non si coglie mai veramente bene il punto. Non lo fa il report, non lo fa il Dubbio. Quello che ovviamente noi diciamo da questi microfoni è che appunto il carcere non ha veramente ragion d'essere in questi termini, non ha ragion d'essere neanche probabilmente in altre forme e che appunto non c'è nessuna intenzione da parte dello Stato e delle sue varie componenti né di fornire pene alternative, di fare un discorso in questo senso, né tantomeno di rispettare poi i dettami costituzionali relativi al reinserimento, all'inclusione, la cosiddetta inclusione sociale rispetto ai detenuti e alle detenute. 9:35 minuti primi, noi ci andiamo a prendere uno stacco musicale dopo questa lunga carrellata in voce e poi torniamo per la lettura delle pagine relative agli esteri.
Torniamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, passiamo agli esteri, trattiamo della questione partendo appunto dalla Palestina, siamo sul appunto il manifesto a pagina 8, caccia al jihad islami, Israele fa una strage di civili, 15 uccisi, operazione a Gaza, tra le vittime donne e bambini, le fazioni palestinesi risponderemo. Il bilancio salirà nei prossimi giorni, ma al momento sarebbe appunto quello di 15 palestinesi uccisi fino a ieri sera, e di cui diversi minori. I numeri divergono un po' tra i diversi giornali, mi sembra che quello del Manifesto sia il più aggiornato. Resta comunque chiaramente diciamo la scala dell'attentato, che insomma questo attacco a sorpresa, così viene citato dal Manifesto, su Gaza conduce inevitabilmente a un conflitto più ampio, non solo con il Jihad ma anche con Hamas e le altre fazioni armate palestinesi. Si teme anche che con Hezbollah in Libano vi possano essere insomma vi possano partire delle azioni, tanto appunto ci si aspettava una risposta già ieri sera da parte appunto da Gaza, una risposta appunto da parte delle fazioni armate, che però non è arrivata. Di fronte a un attacco ampio e sanguinoso, il capo d'ufficio politico di Hamas ha dichiarato che il nemico ha fatto un errore nelle sue stime e pagherà il prezzo del suo crimine. Netanyahu, dando il via libera a scudo e freccia appunto questa operazione di bombardamento da parte dell'aviazione israeliana, sapeva che avrebbe scatenato una nuova guerra. Lo provano le sue dichiarazioni: siamo nel bel mezzo di una campagna e siamo pronti a qualsiasi possibilità, ha affermato lo stesso Netanyahu, che ha pronto una guerra su più fronti anche con l'Iran. Lo conferma anche la decisione del governo israeliano di procedere oggi all'evacuazione di 4.500 civili dalla città di Sderot, a pochi chilometri di Gaza, in previsione della pioggia di razzi che quasi certamente si abbatterà sul sud di Israele. Nel resto di Israele, tra Tel Aviv e Barshiva, la popolazione si prepara al conflitto aprendo i rifugi. Per ora l'offensiva israeliana non raccoglie gli applausi del mondo. Il coordinatore speciale ONU per il Medio Oriente ha condannato l'uccisione di civili a Gaza, inaccettabile, esorto tutte le parti interessate a esercitare la massima moderazione e evitare un'escalation. Rimango impegnato nel tentativo di evitare un conflitto più ampio con conseguenze più devastanti. Anche la Francia ha ricordato gli obblighi di protezione dei civili e del rispetto del diritto internazionale umanitario che incombono su Israele. Sicuramente è una fase piuttosto accesa quella che si sta vivendo in quei territori negli ultimi mesi. Ricordiamo anche le problematiche di politica interna per Israele, per Netanyahu, che ha promosso una riforma costituzionale che è stata criticata su più fronti, non solo dalle piazze ma anche da diverse cariche istituzionali, tra le quali insomma il presidente israeliano, il corrispettivo del nostro presidente della Repubblica, che insomma hanno portato ad uno stop, e diversi analisti insomma hanno in qualche modo sottolineato come per provare a ricostruire un consenso intorno a sé, in qualche modo era prevedibile che Netanyahu volesse rendere più incandescente la situazione con Gaza, ma anche su quello che è successo nel confine con il Libano nelle ultime settimane, per ricostruire un consenso interno e muoversi non solo verso le prossime tornate elettorali, ma anche per ritornare a proporre delle nuove riforme per quanto riguarda la Costituzione israeliana e l'equilibrio tra la divisione dei poteri appunto nello Stato di Israele. Noi, come sempre, sugli 87.9 di Radio Onda Rossa seguiamo con attenzione quello che avviene nel territorio palestinese.
E noi ricordiamo da questi microfoni che domenica 14 maggio, proprio a proposito di Palestina, ci sarà un'iniziativa all'L38 Squat a partire dalle ore 17, disegni nel cortile del Sesto Ponte, dedicato a prigionieri e prigioniere palestinesi nelle carceri sioniste, e poi la proiezione di 4 film documentari a seguire aperitivo benefit per il centro Amal al-Mustaqbal del campo profughi di Haida a Betlemme. Questa è un'iniziativa, insomma, che si inserisce anche nella settimana della ricorrenza della Nakba, che ricorre il 15 di maggio, insomma una settimana particolarmente intensa dal punto di vista della causa palestinese. Ovviamente da questi microfoni invitiamo non solamente a tenere molto molto alta l'attenzione su ciò che sta accadendo a Gaza e in Cisgiordania, ma anche su quanto sta, insomma, di partecipare anche alle iniziative che si svolgono nella nostra città, in particolare quella di domenica a partire dalle 17 all'L38 Squat. Noi restiamo in Medio Oriente perché l'altra notizia, cioè l'altra questione che sta tenendo banco, sempre a proposito di consenso interno, sono le mosse di Erdogan in vista delle presidenziali del 28 di maggio. Siamo a pagina 15 della Stampa. Turchia: Erdogan ha paura di perdere e raddoppia gli stipendi ai dipendenti. Il salario minimo nel settore pubblico sale a 700 euro, ma i sondaggi lo danno ancora dietro a Kılıçdaroğlu. Erdogan gioca l'ultima carta, forse non sufficiente per recuperare i consensi persi. L'aumento del salario minimo per i lavoratori impiegati nel settore pubblico, lo stipendio verrà aumentato del 45%, arrivando a 15.000 lire turche, poco meno di 700 euro. Probabilmente questo però non basterà a placare gli animi insoddisfatti che, almeno secondo i sondaggi, rappresentano la maggior parte dei cittadini. Come hanno dimostrato ampiamente le elezioni amministrative del 2019, non è la religione a spostare i voti in Turchia, ma l'economia. Gli anni floridi del 2000 sono un ricordo lontano. La classe media si è impoverita drasticamente negli ultimi anni e l'allargamento della forbice sociale è preoccupante e ben visibile. L'HPP, che sarebbe appunto la formazione di Erdogan, sa bene che la crisi economica e sociale in cui versa il paese, almeno dal 2018, può sancire la fine del ventennio dorato dell'attuale presidente turco. Stando ai dati ufficiali, l'aumento dei prezzi su base annua è recentemente calato, restando comunque sopra il 43%, mentre alla fine del 2022 l'inflazione aveva raggiunto i livelli più alti degli ultimi 25 anni. Nell'agenda elettorale a pochi giorni dal voto entra anche la questione dei rifugiati siriani. Quasi 4 milioni di persone arrivate in Turchia dopo l'inizio del conflitto in Siria crea frustrazione e malumore per la popolazione turca. Peraltro, appunto, anche, diciamo, il nazionalismo nei confronti dei curdi è sempre stato storicamente, insomma, un discorso di mobilitazione elettorale in Turchia, soprattutto per Erdogan. Mentre si moltiplicano le promesse elettorali del capo dello Stato, i sondaggi mostrano un paese molto diviso tra chi sostiene appunto l'attuale presidente e chi vorrebbe al timone il principale candidato dei partiti di opposizione, Kemal Kılıçdaroğlu, che è il presidente del Partito Socialdemocratico e Laico CHP, che potrebbe essere definita appunto una formazione di fondamentalmente di centrodestra, anche se poi appunto anche la stampa sottolinea come al suo interno ci siano forze di orientamento molto diverso, dalla destra alla sinistra, dal centro liberale all'islamismo. Non c'è mai stato un fronte così ampio e così unito per contrastare Erdogan. Bisognerà aspettare le prossime ore per capire dove andrà il paese, se verso un nuovo inizio o verso un futuro già scritto. C'è poi una intervista a un autore, Kaya Genk, sulla stampa, che dice: bisognerà batterlo nettamente o proverà a truccare le carte. Insomma, quello che sottolinea è quello che ovviamente è facilmente prevedibile, cioè che Erdogan non mollerà facilmente l'osso e che in caso di appunto risultato in bilico potrebbe mettere in campo alcune stratagemmi per cercare di portare l'asticella dalla sua parte. È comunque anche vero che, insomma, Erdogan ha avuto un declino abbastanza importante rispetto al consenso interno, se pensiamo già solo a qualche anno fa dei plebisciti che aveva all'interno delle elezioni del proprio paese, ma anche relativamente ad alcune mosse di politica estera che ha fatto che ha tentato quantomeno negli ultimi mesi, soprattutto relativamente alla mediazione nella guerra in Ucraina. Fatto sta, insomma, che soprattutto per questioni relative appunto alle economia e ad alcuni passaggi non proprio felici in politica interna, il suo consenso è calato notevolmente. Adesso in effetti, diciamo, poi rischia di di perdere insomma la sua poltrona, anche se poi appunto è tutto da vedere, soprattutto è tutto da vedere anche sul come e cosa cambierebbe effettivamente in caso di un cambio di guida al governo turco, sia in fase sia per quanto riguarda la repressione interna dei movimenti sociali, sia per quanto riguarda appunto la gestione dei rifugiati, la gestione dei flussi migratori e la questione la questione curda. 9:50 minuti primi, noi a questo punto andiamo a chiudere la pagina degli esteri segnalandovi in taglio basso della pagina 8 del manifesto un articolo sulle proteste in Pakistan. Ex premier arrestato in tribunale a Islamabad, Imran Khan in manette, il suo Pakistan si solleva. Ci sono appunto state diverse manifestazioni in queste settimane in Pakistan a seguito dell'arresto di Khan per un caso di corruzione nel dossier Al Qadir University Trust, indagine riguarda l'assegnazione di alcuni terreni. Le proteste insomma chiedono più giustizia sociale e soprattutto denunciano il grado pervasivo di corruzione che c'è all'interno della macchina amministrativa e politica pakistana. 9:51, breve stacco musicale e poi andiamo a fare brevemente le cronache locali.
quando ci avviciniamo alle 10 cominciamo con la cronaca locale di Roma. La prima notizia è quella a pagina 48 del Messaggero: nuova ZTL, il Campidoglio, siamo pronti a cambiare, tensione con la regione. Si fa chiaramente riferimento alla proposta del Comune di Roma relativa, insomma, all'introduzione della ZTL in quella che era all'interno di quello che era il vecchio, diciamo, anello verde della città. E insomma, vi sono non solo tensioni all'interno della città rispetto a questa proposta, che è sicuramente problematica in termini di attuazione, ma anche appunto di tensioni a livello istituzionale tra il Comune di Roma e la regione. Ricordiamo appunto chiaramente che che la regione ora è governata dal centrodestra e non più dal Partito Democratico come pochi mesi fa, e quindi chiaramente è anche del tutto normale che avvengano queste diatribe. Patanè si appella a Rocca, Patanè del Partito Democratico, l'assessore dei trasporti, appunto si appella a Rocca. La replica che arriva dalla Pisana, appunto dalla Regione Lazio, è che non deve tirarci in ballo. Sostanzialmente questa proposta del Campidoglio, che ha ufficializzato di voler rivedere l'istituzione della nuova ZTL, ma le sue parole hanno finito per scatenare le ire della regione, l'ente che dovrà approvare appunto il nuovo piano capitolino. Parallelamente montano le proteste dei cittadini e le firme raccolte dal centrodestra per bloccare le nuove misure che da novembre metterà fuori legge in un'area di 21 km quadrati i veicoli a gasolio Euro 4 e un anno dopo vetture a benzina Euro 3 e diesel Euro 5, in totale quasi 700.000 mezzi. In realtà non è ancora chiaro che cosa cambierà, come si è capito ieri sera durante un vertice molto teso di maggioranza in Campidoglio, dove aumenta chi chiede un rinvio alla data di novembre. Restano sul piatto una serie contingentata di accessi liberi per le categorie più abbienti e la possibilità di circolare per i GPL ibridi. Patanè, intervenendo al 15° municipio, ha spiegato che abbiamo inviato una lettera alla Regione Lazio per istituire un tavolo tecnico per modificare la delibera. Il mio intervento potrebbe chiudersi qui. Ha invece poi aggiunto: la regione ha prima portato in giunta, poi in consiglio nel 2022 le norme dove c'è il piano per la qualità dell'aria, sono norme tecniche. L'articolo 24 del piano di attuazione dicono cose specifiche nel territorio di Roma capitale, che è interdetta la circolazione per gli Euro 4 diesel a novembre 2022, dovevano già uscire e poi seguire tutto il resto. In poche parole, sostanzialmente, che la Regione Lazio, probabilmente sotto la guida di Zingaretti, aveva già approvato dei piani rispetto al miglioramento della qualità dell'aria che avrebbero escluso in particolare gli Euro 4, fino agli Euro 4 diesel. E quindi conclude Palanè: quindi a prescindere dalla delibera del Comune di Roma, la legge regionale dice che le diesel Euro 4 sono già fuori norma. Quindi inoltre poi ricorda dei rischi di sanzioni UE. Ricordiamo che l'UE vuole eliminare progressivamente le macchine non solo a diesel ma anche a benzina. Il piano sembra, insomma, rinviarsi di anno in anno. Chiaramente questa proposta del Comune di Roma, di Gualtieri, sulla nuova ZTL ha portato a delle polemiche non solo all'interno, appunto, sui livelli istituzionali, ma anche chiaramente da parte dei cittadini romani. Appunto è una delibera che riguarderebbe i mezzi di molte persone, e in particolare i mezzi chiaramente di molte persone che si trovano nelle zone più periferiche della città. Viene anche riportata appunto queste manifestazioni che sono in qualche modo in cui il centrodestra e i partiti di destra stanno provando a mettere un po' il cappello e chiaramente a lanciarle loro stesse. Appunto oggi la Lega e i comitati No ZTL manifesteranno sotto Palazzo Senatorio, ma addirittura qua, insomma, si lancia il Messaggero dicendo: ma sono pronti alle barricate. Anche gli altri altri partiti come i partiti centristi e i 5 Stelle, quindi insomma a riportare un isolamento da parte della maggioranza di centrosinistra della città rispetto a questa proposta.
E noi, a proposito di polemiche che riguardano il sindaco e la giunta di questa città, andiamo a leggere l'altra notizia che fa capolino un po' su tutte le cronache locali di oggi, ovvero l'approvazione ieri in Campidoglio della Via Libera allo stadio della delibera per lo stadio della Roma. Gualtieri ha dichiarato un gol per la città, ha approvato il progetto preliminare dell'opera a Pietralata, i comitati pronti a dare battaglia, scrive Riccardo Caponnetti, pagina 2 della Repubblica, della cronaca di Roma di Repubblica. Ecco la prima pietra del nuovo stadio della Roma. L'assemblea capitolina ieri ha approvato la delibera sul pubblico interesse dell'impianto che nei piani del club giallorosso sorgerà a Pietralata entro il 2027 per il centenario del club. C'erano presenti in aula i partiti di maggioranza tranne Roma Futura e Demos, erano assenti anche i 5 Stelle e la lista civica Raggi, mentre Lega e Fratelli d'Italia si sono astenuti. Gli emendamenti approvati sugli 83 presentati miglioreranno il testo iniziale. I più importanti, secondo l'assessore all'urbanistica Veloccia, riguardano l'aumento del numero di parcheggi, potenziamento del trasporto pubblico per consentire almeno al 50% dei tifosi di arrivare senza la propria auto, la salvaguardia della funzionalità del Pertini sia in termini di accessibilità che di protezione acustica e la presenza di aree verdi. A garanzia che i requisiti saranno soddisfatti, l'assemblea capitolina ha anche stabilito che si dovrà pronunciare di nuovo sul progetto sul definitivo della Roma, che appunto dovrà recepire queste nuove indicazioni e fornirne uno nuovo da portare poi alla conferenza dei servizi della Regione Lazio. Gualtieri ieri ha gongolato affermando che appunto ci sarà un investimento prelevato da 528 milioni di euro e non verranno utilizzati soldi pubblici, anche se questo poi è da vedere. La città avrà un'infrastruttura importante che genererà un'area fondamentale per la città, che ora è una ferita non ricucita di una riqualificazione mancata. Il momento di confronto pubblico però si preannuncia infuocato. Ieri in Campidoglio c'erano residenti ed esponenti dei comitati contrari all'impianto di Pietralata. Si è compiuto l'ultimo atto di un voto rituale scontato che palesa ulteriormente la superficialità della giunta sul tema. Le migliorie necessarie all'ottimizzazione della viabilità e dei trasporti vedranno impegnate le casse pubbliche. L'attuale governo di Roma si macchia oggi di una scelta che priva un intero quadrante di un'ulteriore area verde, creando disagio nell'utilizzo dell'ospedale Pertini e del contestuale peggioramento della qualità della vita dei cittadini. Insomma, si preannuncia comunque battaglia sul tema, peraltro appunto stato della Roma che andrebbe a insistere su un'area fortemente urbanizzata e già interessata da diversi progetti, che è stata già interessata nel corso del tempo a diversi progetti di urbanizzazione, come ad esempio lo SDO piuttosto che anche il Tecnopolo, insomma l'area della Tiburtina, che continua a essere estremamente attenzionata da parte delle amministrazioni comunali e da parte degli investitori privati, anche in prospettiva relativa all'eventuale Expo del 2030. Comunque staremo a vedere come poi andrà avanti anche questo iter dello stadio a Pietralata. Vi segnaliamo, non ve lo leggiamo perché è molto lungo, anche qui sono molto lunghi, due articoli sulla sanità nel Lazio che un po' riprendono quanto dicevamo prima su in fase nazionale dal Fatto Quotidiano rispetto appunto ai ritardi del PNRR e delle case di comunità. Pagina 46 del Messaggero c'è uno specchietto delle case della salute al palo, mai avviati progetti per riorganizzare la sanità, nella regione previsti anche 36 ospedali di comunità che non sono ancora stati realizzati, così come appunto le cosiddette case di comunità. Peraltro, in merito a questo, il presidente della Regione Rocca si è espresso nei giorni scorsi affermando che in sostanza probabilmente bisognerà rivedere qualche piano relativo al recovery entro il 2026, che forse una parte degli investimenti per il Lazio, 17 miliardi di euro, dovranno essere, e soprattutto per quanto riguarda la sanità, potranno essere investiti non sulla sanità territoriale di prossimità, quanto piuttosto su alcuni strumenti e sale high tech per potenziare gli ospedali. La regione vuole rafforzare i nosocomi usando una parte dei finanziamenti dell'Unione Europea, ribadito il rispetto della scadenza del 2026. In ballo investimenti per circa 700 milioni, quindi insomma sta venendo anche un po' fuori il re nudo rispetto alla mancanza di volontà politica anche di portare avanti questa sanità territoriale di prossimità, di carenza di personale all'interno di queste ipotetiche case di comunità, e Rocca che sta già mettendo le mani avanti dicendo che probabilmente dovrà rivedere i piani relativi appunto al PNRR sulla sanità, magari facendo degli interventi più relativi alla strumentazione del appunto degli ospedali già esistenti piuttosto che alla sanità territoriale.
Allora, tanto buongiorno a tutti e tutti, volevo riagganciarmi alla questione stadio a Pietralata, provando a fare alcune considerazioni insomma che tra chi abita qua.
Ricomincio da ok. No, allora intanto buongiorno a tutti e tutte. Volevo riagganciarmi a quanto avete letto sullo stadio della Roma, provando a fare alcune considerazioni sulla base di chi insomma di chi abita in quell'area e sulla base anche di alcuni documenti ufficiali del Comune di Roma e dell'Università La Sapienza che risalgono al 2011. Allora, giusto per dare alcuni dati oltre a quelli riportati da giornali, in data 23 marzo 2011 viene stipulata una convenzione, quindi a un impegno vincolante per entrambe le parti tra Roma Capitale e Sapienza Università di Roma, col trasferimento della proprietà delle aree all'università e l'avvio del progetto per la realizzazione del nuovo campus universitario all'interno dello SDO Pietralata, che per chi abita in quell'area già sa che è in dirittura d'arrivo, cioè si sta quasi per concludere la costruzione. Questa convenzione prevedeva e prevede la costruzione da parte della Sapienza di un complesso di edifici per circa 230.000 metri cubi, che corrispondono a circa 71.640 metri quadrati di superficie destinate ai servizi universitari di studio e ricerca collocati al centro del principale sistema direzionale che sorgerà a Pietralata, quindi nelle vicinanze della metro Quintiliani e dello studentato che è in corso di completamento. Nel nuovo campus, che dovrebbe essere vicino quindi al nuovo stadio della Roma, oltre alle attività di ricerca e degenza che sono legate alla ricerca clinica di eccellenza, sarà realizzato in più un polo di biotecnologie mediche di livello internazionale. Completano il quadro il campus, strutture di servizio e residenziali per studenti, come detto ad oggi lo studentato è quasi completato, altre strutture verranno realizzate nell'area limitrofa a servizio dell'intero comparto urbano, quindi l'assetto del campus sarà organizzato su un sistema di piazze, ci sarà la piazza interna al complesso universitario aperta al pubblico, sarà data in uso all'università per portarvi elementi funzionali e identitari, poi ci sarà un'area esterna coincidente con Largo Quintiliani, che è sede della fermata della metropolitana e che sarà oggetto di un concorso internazionale bandito dall'amministrazione capitolina per realizzare una grande piazza all'italiana, luogo che vorrebbero di convergenze tra università e città. Ora, questo progetto, che come dicevamo è del 2011, sarà ampliato moltissimo perché si prevede di realizzare, oltre a quanto detto, anche il Tecnopolo, quindi chiaramente gli spazi non sono sufficienti, no? E quindi l'Università La Sapienza pensa di utilizzare, oltre a quanto già dispone nelle vicinanze della metro Quintiliani, anche di spazi per realizzare laboratori e altro all'interno dell'area di proprietà delle Ferrovie dello Stato nelle vicinanze della stazione di Burtina, cioè tra la stazione diciamo e la tangenziale est. In più, nelle vicinanze della metro Quintiliani, l'Istat ha un'assegnazione per realizzare gli edifici della sua nuova sede per circa 190.000 metri cubi, quindi per una superficie complessiva degli uffici di circa 60.000 metri quadrati. L'architetto Paolo Desideri, che sta curando la progettazione esecutiva della nuova sede, ha detto che i cantieri verranno avviati più o meno nel 2023 e che stanno chiedendo una variante per avere nuovi spazi disponibili, perché ad Istat sono state recentemente assegnate ulteriori funzioni oltre a quelle che svolge attualmente. Al centro del complesso direzionale dello SDO, come si legge appunto in questo documento, sarà realizzata la piazza Quintiliani con un'estensione di circa 30.000 metri quadrati, quindi 3 ettari. ettari, che costituirà il punto di aggregazione centrale dell'intero complesso direzionale su cui si affacciano tutte le sedi, quindi dell'università, dell'Istat e di altri edifici. E da questa piazza principale è previsto un percorso diretto che collegherà attraverso un ponte pedonale meccanizzato il nuovo centro di Pietralata direttamente alla nuova stazione Tiburtina, costituendo di fatto un terminal della stessa. Ora proviamo a fare qualche calcolo per quanto approssimativo. Nella nuova sede Istat sono previsti circa 3.000 dipendenti. Il campus della Sapienza, per quanto riguarda le aree nelle vicinanze della metro Quintiliani, quindi senza considerare gli ulteriori spazi nelle aree di proprietà Ferrovie dello Stato, avrà una superficie sviluppata, come detto, di 71.640 metri quadri. Quante persone possiamo immaginare che frequenteranno tra gli spazi, tra studenti, professori, impiegati? Sicuramente non meno di quelli di Istat. Diciamo, a voler essere molto ottimiste, 4.000 persone, più quelle che andranno nei laboratori dell'area delle Ferrovie dello Stato. Quindi l'area delle Ferrovie dello Stato non è molto lontano dalla metro Quintiliani, e in quell'area Ferrovie dello Stato realizzerà la sua nuova sede, che è 3 volte grande quella della Banca Nazionale del Lavoro. Non so se avete presente quell'eco mostro fatto di vetri, a vetri, a specchi, che si vede sul ponte, passando sul ponte della stazione Tiburtina. Nuova sede delle Ferrovie dello Stato che avrà circa 6.000 dipendenti e realizzerà 6 grattacieli, di cui non vogliamo neanche provare a contare quante persone potranno ospitare. Altre cose che sappiamo sono i progetti PRINT, quindi il Parco delle Acace e il progetto F555, che prevedono complessivamente di realizzare più di 2.000 appartamenti, quindi circa 5.000 nuovi residenti. Tutto questo, come leggevate voi prima, nelle vicinanze dell'ospedale Pertini, che oltretutto ha un pronto soccorso importantissimo per l'intero nostro quadrante. A tutto quanto sopradetto aggiungiamoci lo stadio della Roma con 70.000 spettatori. Allora, proviamo solo ad immaginare quali problemi non solo di traffico automobilistico comporterà tutto ciò, senza considerare il consumo di suolo e tutto il resto.
E questo, insomma, anche a corredo del, insomma, di quanto sta accadendo nel quadrante Tiburtino, nel quadrante est della nostra città, quando sono le 10:13 minuti primi. Noi a questo punto andiamo a chiudere qui la rassegna stampa di oggi, mercoledì 10 maggio del 2023. Vi ricordiamo i contatti di questa radio: 06 49 17 50 per chiamare qui in via dei Volsci 56. La nostra mail è sempre ondarossa@ondarossa.info. Il nostro sito web è www.ondarossa.info. Vi ricordiamo che è aperto già da un po' il radio abbonamento di Onda Rossa. Potete fare una potete, insomma, sostenere queste voci tramite il banner che trovate in alto sul nostro sito, oppure un versamento sul conto corrente postale 61 80 40 01 intestato a Radio Onda Rossa, via dei Voci 56 00185 Roma. Vi ricordiamo anche, appunto, questa domenica a partire dalle ore 17 alle 38 squat ci sarà un'iniziativa sulla Palestina a sostegno del centro Amal al-Mustaqbal di Aida Camp a Betlemme. Vi ricordiamo anche che ci avviciniamo a grandi passi alla festa di questa radio, 46 anni di Radio Onda Rossa. Si parte mercoledì 24 maggio con una giornata qui in via, dalle 18 presentazione del libro I nodi al pettine di Marcello Pocaluce Blasi, a seguire brindisi e tanti auguri culinari, dalle 21 proiezione inedita del documentario di Salvatore Ricciardi Una storia proletaria, sempre qui, appunto, in via dei Volsci 56. Sempre per quanto riguarda il compleanno della radio, sempre in quella settimana, 26-27 maggio, 2 giornate di festa di festa di Radio Onda Rossa al cesso a ex Snia Viscosa in via Prenestina 173. Trovate tutto il programma completo sul nostro sito e in generale anche su tutti i social e il canale Telegram della radio. Noi a questo punto vi lasciamo al redazionale di oggi, alle trasmissioni della radio. Queste voci vi salutano, vi danno appuntamento alla prossima settimana. Un saluto particolare a chi è privato o privata della propria libertà personale. Ciao. Al redazionale di oggi, alle trasmissioni della radio. Queste voci vi salutano, vi danno appuntamento alla prossima settimana. Un saluto particolare a chi è privato o privata della propria libertà personale. Ciao.